Anna Daffini e Vittorio Carpi vi presentano alcune canzoni della loro terra, della loro vita. La rabbia della risaia.
Anche per quest'anno, ragazze, ci han pregato. Con tutte le sue chiacchiere in risaia ci han mandato. E noi povere donne ci tocca lavorare per mantenere i ricchi al suo paese passeggiare. E noi povere donne ci tocca lavorare per mantenere i ricchi al suo paese.
Ben ritrovati da Christian Gilardi. Quello che abbiamo ascoltato era un brano Anche per quest'anno ragazze ci han fregato, con la voce di Giovanna Daffini. Con lei c'era il marito violinista Vittorio Carpi. Perché abbiamo iniziato questo incontro con la voce di Giovanna Daffini? Perché siamo andati a trovare Cesare Bermani. Cesare Bermani è uno storico del Novecento, uno studioso delle tradizioni popolari italiane. Il padre di Cesare Bermani, Alessandro Felice Ercole Bermani, era un socialista che dopo la liberazione si iscrisse al Partito Socialista di Unità Proletaria e fu anche il sindaco di Novara per diversi anni. La madre invece di Cesare Bermani, Felicita Rossi, conosciuta con il nome di Noemi, era figlia dell'industriale Cesare Angelo, direttore e poi proprietario dell'Istituto Geografico De Agostini. Sua madre si legò alla resistenza tramite l'organizzazione Fornara, fu scoperta e dovette fuggire in Svizzera, proprio qui a Lugano. Cesare Bermani dopo aver svolto un'attività di pubblicista sui giornali locali ed essersi iscritto alla Federazione Giovanile Comunista alla fine del 55, ne divenne poi il segretario provinciale tra il 1958 e il 1959. Iniziò l'attività di ricercatore all'inizio degli anni 60 con il centro medico pedagogico dell'ospedale maggiore di Novara, occupandosi in particolare delle problematiche connesse alla lateralità del bambino di 6 anni e di quelle connesse ai flussi immigratori, ed effettuando ricerche di taglio socio-antropologico, storico, sulle cosiddette coree e sulle cause del ritardo scolastico degli immigrati. Nello stesso periodo però iniziò a collaborare alle ricerche di canti popolari e sociali promosse da Gianni Bosio e soprattutto Roberto Leidi, insieme al compositore Luciano Berio, all'interno del primo progetto sistematico di storicizzazione del canto sociale avviato in Italia. Da allora il suo lavoro di ricerca nell'ambito del mondo popolare e proletario non si è più interrotto e continua tuttora. Bermani è stato curatore di molti dischi di canto popolare sociale per i Dischi del Sole, redattore e anche direttore nell'ambito del lavoro di riproposta spettacolare dei canti tradizionali della rivista Il Nuovo Canzoniere Italiano. Fu probabilmente insieme a Roberto Leidi lo scopritore di Giovanna Daffini, questa cantante mondina che insieme al marito suonava e cantava nelle feste popolari. Cesare Bermani poi ha collaborato con le edizioni Avanti, con le edizioni Bella Ciao e ha lavorato soprattutto insieme a Gianni Bosio. Nel 1965 è stato tra i fondatori dell'Istituto Ernesto De Martino per la conoscenza critica e la presenza alternativa del mondo popolare proletario che ora ha sede a Sesto Fiorentino. Da alcuni anni però Cesare Bermani ha fondato l'archivio Bermani, che si trova a Orta San Giulio, ed è proprio lì che siamo andati a trovarlo.
Sur padrun da li belli preghi bianchi, ferli palanchi, ferli palanchi, sur padrun da li belli preghi bianchi, ferli palanchi, canduma.
Cesare Bermani, iniziamo proprio da questo archivio, perché è un archivio incredibile, no? E come mai questa idea di voler farlo diventare un archivio e riunire tutti questi documenti insieme?
Ma guarda, il problema è questo, che io ho raccolto tutta la mia vita, diciamo, e non ho mai pensato di fare un archivio fin quando recentemente me ne sono andato dal De Martino perché non andavo più d'accordo. Cioè, in realtà mi hanno cacciato via dalla redazione della De Martino che avevo creato io. Allora ho detto, vabbè, non è più caso di rimanere, e me ne sono andato via. E allora ho deciso con la mia compagna di mettere in piedi questo archivio, che molte cose le avevamo già razionalizzate. E comunque l'archivio è composto da 3.500 ore di registrazione. E adesso sto cominciando a mettere in ordine i documenti, saranno 500 cartelle, quelle lì. E poi i libri. In casa, su 3 piani, sono circa 60.000. Allora ho deciso di fare anche una biblioteca. Non ho schedato ancora niente e me ne guardo bene. Se lo leggo qualcuno mi va bene che lo facciano. Io so dove sono i libri, adesso comincio anche a non trovarli sempre, però nel complesso riesco ancora a muoverci dentro queste librerie. È un archivio molto diverso da quello di Bellinzona, perché mentre Bellinzona è centrato sulla musica, io ho tutta una parte musicale, perché soprattutto sul canto sociale avevo lavorato parecchio con Roberto e poi ho continuato a lavorare sul canto sociale. Mentre invece, da un certo momento in poi, mi è successo questo, che andando a registrare mi rendevo conto che quello che la gente mi raccontava della storia era molto più importante, diverso ma fondamentale da registrare. Allora ho cominciato a registrare le storie di vita e ho raccolto tantissime storie di internati militari, tantissime storie di lavoratori che erano andati a lavorare in Germania volontari, che hanno avuto poi delle storie incredibili anche loro, di partigiani. Qui ho credo 200 nastre di ore, ore saranno 300, non so, di racconti di partigiani. E quindi è un archivio di questo genere, sulla storia, più sulla storia, io sono uno storico.
Certo.
Sono stato uno dei primi a usare il materiale orale per la storia, anche perché sono assolutamente sicuro che non si può fare la storia della Resistenza senza questo materiale.
Certo, ma la tua generazione è stata lungimirante perché appunto ha sentito questa urgenza di dover registrare. Roberto Leti per la musica, Diego Carpitella sicuramente, tu in special modo anche appunto per questa storia dei racconti, della narrazione, no? Che poi appunto è l'altra storia, la storia del popolo subalterno che vuole emanciparsi.
Sì, io l'ho sempre chiamato non egemone.
Non egemone.
Il subalterno non mi piace tanto, insomma. Non eravamo per niente subalterni. In quegli anni combattevamo vivacemente, insomma.
Certo.
Ci scontravamo, qualcuno è anche morto, parecchi. Ma voglio dire...
Ma come mai vi siete accorti di questa urgenza di dover...
Ma no, è stato tutto naturale, insomma. Tieni conto che io allora ero un militante del Partito Comunista. Solo che a un certo momento mi sono accorto che nel Partito Comunista succedeva questo, che le sezioni, che erano vivacissime, erano tuttavia un filtro che non mi permetteva di conoscere la cultura popolare. Allora... ho cominciato a registrare i miei compagni di partito a casa loro. Ed era completamente diverso. Veniva fuori un'altra storia rispetto anche alle storie del partito. Quindi io ho registrato. In sezione ho cominciato a fare i verbali col registratore. Aprici cielo, è uno strumento del demonio, ma commissione di controllo, perché i dirigenti erano proprio stupidotti allora. E combattevano queste mie ricerche. Quando andavo nei circoli operai a registrare, spesso mi mettevano dietro un altro che poi riferiva. Cosa è successo? Ah, ha registrato. E quando il prete farà la resa, andremo in chiesa a pregare Stalin. Era già passato e Stalin era morto nel 53. Ecco, questo era un po'
l'ambiente, diciamo.
L'ambiente che... E poi anche nel 68 del mio gruppo, che si chiamava Circolo Rosa Luxemburg, che è stato vivacissimo, ha occupato il manicomio di Novara, ha occupato il Brefotrofio, no, non il Brefotrofio, un collegio per ragazzi poveri, dove avvenivano delle cose folli, no? Gli istitutori erano pedofili, quindi è venuto fuori, è scoppiato di tutto. Io ho registrato tutto, ho tutte le registrazioni, anche nel Circolo Rosa Luxemburg, i verbali, e credo di essere stato forse uno dei pochissimi che ha fatto questo. Quella era la storia viva, non la carta.
Certo.
La carta viene dopo, secondo me.
Ah, scusa, signor padrone, saremmo patribuleri, erano i premi volti, erano i premi volti. Ah, scusa, signor padrone, saremmo patribuleri, erano i premi volti, cansaie un cuva fer. Signor padrone, dai belli preghi bianchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi. Signor padrone, dai belli preghi bianchi, ferro i palanchi, cantumaca. Non va più a mesi, nemmeno settimane, la va poche ore, la va poche ore. E non va più a mesi, nemmeno settimane, la va poche ore, poi dopo andiamo qua. Signor padrone, dai belli preghi bianchi, ferro i palanchi, ferro i palanchi. Signor padrone, dai belli preghi bianchi,
Padrun, dalle belli bravi bianchi, ferali palanchi, candomaca.
Signor Padrun, dalle belli bravi bianchi, ferali palanchi, ferali palanchi. Signor Padrun, dalle belli bravi bianchi, ferali palanchi, candomaca.
Signor Padrun, dalle belli bravi bianchi, ferali palanchi, ferali palanchi. Signor Padrun, dalle belli bravi bianchi,
ferali palanchi, candomaca.
Sciur padrun dalli belli braghi bianchi, la voce è sempre quella di Giovanna Daffini. Continuiamo questa nostra conversazione con Cesare Bermani, che ci parla anche della sua esperienza con Roberto Leidi.
Poi tu ti sei occupato anche di registrare le canzoni, le ballate.
Sì, comunque le cose andarono così. Io conoscevo Roberto perché io ero un numeratore di jazz e lui ha dato un grande apporto alla storia per far conoscere il jazz in Italia. Io l'ho conosciuto nel 54 perché era venuto a Novara, dove io abitavo, invitato dal movimento federalista, e ha tenuto una riunione proprio sulla storia del jazz. Contavo, allora io andavo lì e dicevo: ma io ho un Black Beauty di Duke Ellington che non c'è nei libri. Ecco, eravamo ancora a quei livelli lì, no? Sì. E poi lui nel 51, insieme a Pino Maffei e Jack Russo, apre il locale in via Santa Tecla. Era una bottiglieria che è stata ribattezzata Santa Tecla e che è diventato il centro del jazz tradizionale milanese, dove si ballava. Alcuni ballerini tipo Valfreda e Primo Moroni hanno cominciato lì, credo. Lei era, ecco, era allora membro del comitato centrale della Federazione Italiana del Jazz, con Arrigo Polillo segretario, Pino Maffei, Giancarlo Testoni, Giuseppe Balanzetta, Roberto Nicolosi, Dante Panzuti, Elivio Cerri e Agostino Bellinzona, che erano quelli che studiavano allora il jazz. E lei, più che tradurre, aveva inventato il jazz di Jane Lang, un libro molto importante che originariamente si chiamava Jazz in Perspettiva, che ha avuto un successo incredibile perché ci insegnava a riflettere sulle origini sociali di quella musica, del jazz. E poi c'erano, che era interpretata come espressione del proletariato, bianco e nero. Quindi a Roberto era piaciuto molto e l'aveva tradotto. Tieni conto che poi Roberto era amico di Armstrong. Mm-hmm. Quando Armstrong veniva in Italia c'era un sacco di fotografie di loro due. Mm-hmm. Però lui si occupava soprattutto delle origini del jazz. Mm-hmm. Cioè quello che Alan Lomax ha fatto negli Stati Uniti, certo, registrando Jelly Roll Morton, eccetera.
Sì.
Lui ha fatto qui in Italia, insomma, allora. Mentre invece aveva un rifiuto del jazz moderno. Mm-hmm. Mi ricordo che chiudeva le sue cose mettendo su un disco di Miles Davis, e dice, uno dei primi, mi pare Move o Buto, e diceva: poi c'è questa roba che non so bene cosa sia, dicono che sia jazz, girava le spalle e se ne andava. Ecco, questo era un po' il suo, se vuoi anche un po' il suo limite. Come, infatti a me il jazz moderno, mi piace tutto il jazz, però soprattutto il jazz moderno, quindi
da Miles Davis in avanti, certo, il free jazz.
E quindi questo era, però insomma lui ha dato un contributo notevole. Poi l'altra cosa, che Roberto era un'espressione della Milano di quegli anni, e quindi lui è con Bruno Maderno, Luciano Berio, che fondano lo studio di fonologia della RAI di Milano, però lui gli va dietro, non è tra i fondatori, anche perché Roberto non sapeva la musica e quindi aveva un altro modo. Poi l'ha imparato un po', però allora non
aveva mai suonato, non aveva,
sì,
mai,
ma poi
avuto,
soprattutto diffidava della musica scritta, insomma. Mm. La musica va ascoltata, eccetera, eccetera. Io non l'ho mai imparato, e però scrive il testo per Ritratto di città, che è poi musicato appunto da Maria Leverio, che è un pezzo molto importante, e quindi è un lavoro pionieristico. E Roberto ne parla appunto come di un primo lavoro di musica concreta ed elettronica, un lavoro misto, realizzato a Milano. Infatti a un certo momento si sente addirittura il rumore del treno, suoni di tromba, insomma il rumore cittadino,
certo,
sul fondo. E lì allo studio di fonologia lui ha conosciuto questo Marino Zuccheri, un tecnico che gli ha insegnato tutti i segreti sull'utilizzazione di quello che allora chiamavamo magnetofono e che oggi chiamiamo registratore, e a lavorare appunto sui nastri magnetici. Roberto era straordinario sia come registrava che come lavorava sui nastri. Questo è vero. Come ricercatore di canti sociali abbiamo lavorato assieme. Devo dire che non era un granché, nel senso che le cose andavano così: prima andavo io, cercavo, trovavo, registravo, poi passavo lui queste cose, lui le ascoltava, mi aveva dotato di un registratorino pessimo e tornavamo e lui registrava solo le cose che gli interessavano, mentre a me interessava tutto. Questa era la differenza sostanziale. Ma io non so, ritenevo che il canto sociale andasse registrato tutto. Comunque poi lavoravamo insieme sul libro suo e lui si è trovato un po' in imbarazzo perché aveva degli aspetti anche un po' infantili. Mi ricordo che perché le cose del vivo, per quelle che riguardava la parte qui del Novarese, le avevo registrate tutte io. E lui si sentiva imbarazzatissimo, allora diceva: diciamo che il bel Musolin l'ho trovato io. Era vero, ma
sì, 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 sì.
Eravamo così un po' infantili.
Ma andavate proprio, diciamo, presso appunto operai, lavoratori?
Prima io.
Sì.
E poi andava lui. Infatti, non so, per esempio, la prima donna lombarda l'ho trovata io a Suno. E poi ho portato Roberto a registrare. Potrebbe essere interessante sentire il mio pessimo, le mie registrazioni, che sono quel che sono perché fatte con un apparecchio non molto buono, però sono importantissime dal punto di vista...
Certo, proprio della presa sul campo in quel momento.
E poi le sue, che sono invece... Lui registrava solo le cose che gli piacevano e gli interessavano.
La voce di Cesare Bermani, che abbiamo registrato nella sua abitazione a Orta San Giulio. Questa è la prima parte dell'incontro che vi stiamo proponendo. Cesare Bermani citava Bel Musolin dal Bosch, che è questo brano raccolto appunto in quegli anni di fermento e di interesse rispetto alla musica popolare. Lo ascoltiamo nell'interpretazione di Sandra Mantovani, moglie di Roberto Leidi, collaboratore appunto di Cesare Bermani. Con questo si chiude questa prima parte dell'incontro con Cesare Bermani.
Bel Musolin del Bosch, Bel Musolin del Bosch, per la campagna al volo, Bel Musolin del Bosch. Una lettera sigillata. su de marida loi bella su marida da ier su marida da ier e in che giungia pentina